L'angolo della sessuologia con la dottoressa Rosa Maria Spina.
Buon pomeriggio la dottoressa Spina, quest'oggi in studio con noi, grazie per essere nostra ospite.
Buon pomeriggio a te, un buon pomeriggio a tutti.
Dottoressa Spina, abbiamo un po' modificato il nostro percorso per un'ultima ora che le volevo far commentare in relazione a questo ginecologo palermitano che sembrerebbe aver violentato una paziente incastrato da un video, stanno titolando tutti i giornali online in questo modo. La donna, una 28enne tunisina, ha trovato la forza di registrare l'accaduto ai domiciliari. Biagio Adile, 65 anni, un famoso ginecologo, direttore del reparto di uroginecologia di Villa Sofia a Palermo. Appunto, lei una tunisina di 29 anni, un'immigrata, affetta da gravi problemi ginecologici per i quali aveva già subito 13 interventi in patria. E pensava di essere riuscito a trovare lo specialista giusto, scrive Corriere, a Palermo, appunto in Italia. Invece sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali durante due visite condotte dal professore. Ci sarebbe addirittura un video realizzato proprio dalla ragazza con il suo cellulare. Siamo di fronte ad una situazione, l'abbiamo commentato anche con lei, dottoressa Spina, in passato, è chiaro che in questo caso la magistratura dovrà verificare il tutto, ma con Weinstein e tutta una serie di abusi sessuali dove abbiamo sempre i soliti ingredienti: da un lato un uomo potente, importante, dall'altro delle donne che spesso, insomma, si trovano a dover soggiacere alle volontà di questi uomini. Qui è un po' diversa la questione però.
È un po' diversa, assolutamente sì, e forse mi viene da dire, da un certo punto di vista, forse ancora più grave, perché quando un paziente si trova al cospetto di un medico, oltre a una sorta, tra virgolette, di dipendenza fisica, perché ti metti nelle mani proprio fisicamente dell'esperto, del professionista a cui ti rivolgi, molto spesso c'è anche una situazione di dipendenza psicologica. Ciascuno di noi, no, pensa sempre di rivolgersi al professionista migliore, più qualificato, certo, più preparato. Quindi in quel momento ci rivolgiamo a quella persona proprio riponendo in lui tutta la nostra, lei ovviamente, tutta la nostra fiducia, tutta la nostra speranza.
Certo.
E quando ci ritroviamo in situazioni di questo tipo, reagire diventa ancora più difficile, perché si creano delle vere e proprie situazioni, tra virgolette, di sudditanza, se vogliamo dire così. Quindi in questo rapporto in cui abbiamo una figura superiore, una figura comunque per determinate ragioni in una posizione down, diventa purtroppo molto semplice poi approfittarsene andando al di là di quello che è il proprio ruolo e la propria professionalità.
In questo caso parliamo di una migrante che già magari si trova in,
esatto,
una situazione di svantaggio,
già,
no? Sociale,
certo.
13 interventi, quindi immaginiamo anche una situazione di salute abbastanza,
sì,
impegnativa,
importante,
almeno da quello che ci racconta la cronaca. Un professore che addirittura dirige un reparto dedicato uroginecologia, appunto, a Palermo. Ci sono tutti gli ingredienti per affidarsi, no, a questo tipo di professionista,
sì.
Immaginare l'Italia, come poi di fatto è, un'eccellenza dal punto di vista sanitario, soprattutto in alcuni settori, e poi ritrovarsi di fronte ad abusi durante visite mediche. La ragazza avrebbe raccontato nel dicembre del 2016 la prima violenza sessuale, la prima volta nello studio privato del
sì,
professore, poi che sembrava, fra l'altro, avesse trovato il modo per curarla, e successivamente, raccontava la ragazza, stava costretta a subire abusi sessuali e poi una seconda visita dove invece ha ripreso il tutto con il suo telefono cellulare. Dottoressa Spina, una domanda difficile alla quale rispondere, ma cerchiamo di, alla luce anche della sua esperienza, ricostruire un po' il profilo in generale di una persona, in questo caso un professionista,
sì,
di 65 anni, quindi di fatto a fine carriera, addirittura primario di un reparto, persona rispettabile, no?
Sì,
nei confronti,
sì,
della,
sì,
società, anche magari dal punto di vista economico,
certo,
in una situazione di agiatezza. Come si arriva a questo, dottoressa Spina?
Ma allora è ovvio, come dicevi tu in apertura, bisognerà poi ovviamente fare tutte le indagini e gli accertamenti del caso, però quello che mi viene da pensare e che potrebbe non essere in questo caso specifico magari l'unica situazione diciamo di abuso o comunque di violenza che questo primario ha messo in atto, perché è difficile tendenzialmente a quest'età arrivare a situazioni del genere. È vero che, come dicevamo prima, c'è sempre uno squilibrio di potere tra medico e paziente, però il medico non si sveglia, consentimi il termine, a 65 anni con l'idea di abusare di una paziente, anche se è molto più giovane di lui, anche se sicuramente in una situazione di partenza estremamente disagiata. Di solito queste sono condizioni che si verificano già in tempi precedenti, quindi o comunque il pensiero, la tentazione, l'idea di mettere in atto situazioni del genere non nascono così, diciamo, nella maturità, nell'età matura, ma sono in genere situazioni che una persona si porta dietro già comunque dalla giovane età. Poi è ovvio, bisogna vedere se si riesce a controllare quello che può essere un desiderio, a volte un bisogno, oppure se molto spesso si soccombe a quello che è poi una difficoltà, un disagio psicologico di fondo che comunque c'è e che in questo caso viene manifestato attraverso la professione medica.
Tra l'altro riflettevo sul tipo di professione, appunto, la ginecologia, dottoressa Spina, che insomma una vita appunto come ginecologo, una vita a contatto con le donne, una vita a contatto con donne che devono partorire, ma anche con donne che hanno problemi, ovviamente, che hanno problemi di varia natura, età diverse e situazioni diverse. Insomma, tutto questo dovrebbe portare invece a guardare la donna in modo diverso, o può potenzialmente un mestiere del genere portare a guardare anche la propria partner in modo diverso?
Allora, è ovvio che non possiamo generalizzare, però Freud diceva che molto spesso la differenza fra un chirurgo e un killer è estremamente sottile, addirittura non ce n'è nessuna, solo che il chirurgo trova il modo, diciamo, di sublimare la voglia, no? Il bisogno, il desiderio di uccidere, di ammazzare qualcuno, salvando delle vite, però sempre attraverso l'uso di un bisturi.
Sì.
Ecco, diciamo che in questo caso mi viene da pensare che anche il ginecologo, no, forse, non, ovviamente, ripeto, non generalizziamo, certo, però in alcuni casi, cioè, le professioni che ognuno di noi sceglie non sono molto spesso scelte a caso, ma derivano da quelle che sono situazioni che ciascuno di noi si porta dietro. Ecco, quindi in queste situazioni mi viene da pensare che è possibile, no, che ci sia una componente già di partenza che ti porta a scegliere una determinata professione, perché sai che avrai più facilità ad entrare in contatto con determinati tipi di situazioni. E proprio per la professione che fai, la cosa può rimanere comunque in un certo modo più mascherata. Anche perché teniamo presente che una donna che è sul lettino del ginecologo non sempre ha la lucidità o comunque riesce a distinguere facilmente quella che può essere una visita ginecologica professionale a tutti gli effetti, così come dovrebbe essere fatta, è una visita in cui magari un po' si trascende o si va al di là, perché anche qui il confine rimane sempre molto sottile e molto spesso le donne, sentendosi comunque in una situazione di inferiorità rispetto al proprio medico che in quel momento le sta curando, nel dubbio preferiscono tacere, anche sempre per vergogna o perché comunque c'è sempre la dimensione, no, dell'essere giudicate o del dire ti sei sbagliata, quindi sarebbe sempre la parola, no, di una paziente contro quella di un eminente professore, professionista. Quindi diciamo che bisogna anche tener conto di questo aspetto.
Può l'idea della violenza sessuale, stavo pensando al libro Non ti muovere di Margaret Mazzantini, dal quale poi è stato tratto un film con Sergio Castellitto, che è suo marito fra l'altro, dove abbiamo la figura di un medico che si trova a violentare una donna che ha una disabilità a livello psichico e quindi mentale e non fisico come invece in questo caso, che ha un rapporto con la moglie abbastanza conflittuale, ma si trova anche in difficoltà dal punto di vista sessuale con la propria partner, mentre nella violenza carnale e in quelle che seguiranno invece riscopre, no, una certa forza dal punto di vista sessuale. Si può verificare questo, dottoressa Spina? Nel senso, trasformo il tutto in una domanda. Una difficoltà sessuale si può avere solo con la propria partner e poi avere una sessualità, un'ipersessualità nel momento in cui magari si pratica un abuso di questo tipo?
Si può. Si può, diciamo che quando noi parliamo di disfunzione sessuale abbiamo anche degli ulteriori criteri diagnostici per poter inquadrare meglio il disturbo. Quindi al di là della categoria di cui il disturbo fa parte, noi andiamo ad individuare anche l'epoca in cui, diciamo, il disturbo si è verificato, quindi se è sempre stato presente o se è secondario, come lo definiamo in termini, diciamo, tecnici, cioè se è subentrato in un secondo periodo della vita, diciamo, del paziente, tra virgolette, e un altro criterio è se è situazionale o generalizzato. Generalizzato vuol dire che si presenta sempre in tutte le condizioni con tutte le partner, quindi sia rapporti stabili che eventualmente rapporti occasionali. Situazionale invece vuol dire che si presenta appunto o in situazioni specifiche oppure con partner specifiche, e quindi con alcuni partner potrebbe verificarsi e con altri no. Quindi anche questa è una discriminante molto forte, e l'esempio che hai appena citato in realtà è un po' un esempio, se vogliamo, particolarmente chiarificatore di questa situazione, perché capita spesso che soprattutto gli uomini con la propria moglie, la propria compagna abbiano delle difficoltà ad esprimere la propria sessualità, molto spesso perché hanno un modo di vivere la sessualità forse molto forte, molto, tra virgolette, concedimi il termine, aggressivo, e non riescono a conciliare la figura della moglie o della partner con un'immagine così forte a livello sessuale, come se in un qualche modo la sporcassero.
Sì.
Quindi per mantenerla un po' più intatta, per preservarla, con la moglie molto spesso non hanno rapporti o appunto manifestano difficoltà sessuali, e poi con altre partner occasionali riescono invece a tirar fuori quella che è la loro vera natura. Anche nel film infatti è presente una sessualità comunque molto forte, molto aggressiva, molto spinta, e quindi questo in realtà è frequente anche poi in situazioni vere, reali.
Nel chiudere questa parentesi, dottoressa Spina, l'unico dato, insomma, sul quale si sente, diciamo, di esprimere poi un'opinione di un certo tipo, è proprio quello sul fatto che non si cambia a 65 anni, ma potrebbero esserci dei precedenti, ma anche una situazione magari interiore di un certo tipo.
Assolutamente.
Non è che ci si sveglia dall'oggi al domani dicendo ora violenterò la mia paziente.
Beh, no.
Tunisina.
No, insomma. Allora, 65 anni è estremamente, estremamente difficile. Ora, ripeto, non è detto che ci siano state situazioni reali o concrete, però quello che può essere un po' l'idea di una situazione del genere poteva essere già in essere in precedenza, perché queste sono situazioni che in qualche modo covano internamente e che poi si manifestano nel momento in cui c'è l'opportunità o la possibilità di metterle in atto. Quando magari manca, diciamo che, ecco, ora qui mi viene da aprire un'altra parentesi, queste sono situazioni che molto spesso sono legate a quelle che noi definiamo mancanza di controllo degli impulsi.
Sì.
E quindi in questo caso una mancanza dell'impulso ovviamente sessuale, no? Del controllo dell'impulso sessuale. Ecco, queste situazioni, quando appunto manca questo tipo di controllo, in genere è molto più generalizzato e si fa molta fatica, in situazioni ovviamente sociali che lo richiedono, a controllarsi e quindi a bilanciare questo impulso, perché è una spinta talmente tanto forte che richiede grande energia per essere poi controbilanciata. Ecco perché dico è difficile che ci si svegli a 65 anni, probabilmente qualcosa già prima c'era. Ora, ripeto, non è detto che magari abbia portato già a manifestazioni comportamentali, però è probabile che almeno a pensieri, fantasie o desiderio di mettere in atto comportamenti del genere sicuramente sì.
Dottoressa, c'è invece un dato concreto e particolarmente orrorifico in relazione all'aumento delle malattie a trasmissione sessuale. Di solito sono dei dati che emergono nel periodo estivo.
Sì.
E quindi quando c'è il momento in cui ci sono le vacanze, le ferie, i ragazzi terminano la scuola, occasioni maggiori di contatto e via discorrendo. Ci sono invece dei dati sono usciti proprio in questa settimana su alcune patologie che pensavamo in parte anche dimenticate, come la sifilide per esempio o la gonorrea, le pensavamo sconfitte, legate ad altri tempi, roba da archivio, da romanzo quasi, invece stanno ritornando, ritornano in modo importante insieme a altre che non sono mai sparite, come papillomavirus, epatiti, clamidia e ovviamente l'HIV che torna a farla da padrone. Se ne è parlato molto negli anni 90, tante le campagne, l'abbiamo commentato anche insieme, dedicate proprio all'informazione, a volte erano un po' facevano un po' paura, ma forse però davano soprattutto nei giovani quell'idea di attenzione e di uso del preservativo che insomma oggi si è un po' persa per strada questa cosa.
Sì, diciamo che forse siamo passati da un eccesso all'altro, dalle pubblicità terrorizzanti rispetto a quello che era l'avere rapporti non protetti, fino al dimenticare in realtà, se vogliamo, tutto ciò che è collegato alla prevenzione. Sì. Cioè in realtà noi oggi abbiamo tante pubblicità, no? Che sponsorizzano comunque questi dispositivi e che parlano ovviamente di prevenzione e di protezione, però con un'idea molto blanda, se vogliamo. E quindi forse questo è un errore che oggi queste pubblicità stanno commettendo, però ora anche qui un po' mi discosto, non è colpa ovviamente solo delle pubblicità,
certo,
perché la pubblicità
ovviamente
segue quello che è uno standard di mercato a cui forse non possiamo sottrarci completamente. Il problema a mio avviso sta molto più a monte, cioè comunque nella mancanza di campagne di prevenzione che vengono fatte proprio a livello di sistema sanitario nazionale, a livello delle scuole, a livello delle famiglie. Abbiamo un sistema carente un po' da tutti, diciamo, i punti di vista, e internet in questo purtroppo non ci aiuta più di tanto, se vogliamo.
Il presidente dell'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani, che è intervenuto anche ai nostri microfoni qui a Radio Cusano Campus a Genetica Oggi qualche giorno fa, il professor Cristaudo, nel commentare i dati, lo abbiamo fatto anche con lui proprio appena emersi dall'incontro, ha parlato appunto di un discorso legato al fatto che i ragazzi sono poco informati, come stavamo dicendo, poche le campagne, ci si preoccupa solo di ripercussioni sul benessere dell'individuo in termini di altre patologie, ma non si vanno a creare delle campagne invece volte proprio alla tutela della salute dei più giovani quando parliamo di malattie a trasmissione sessuale. Questo è tutto vero, l'abbiamo detto anche noi, e insomma siamo d'accordo su questo. Chi fa poi il mestiere del comunicatore e del giornalista scientifico lo sa bene, ma c'è anche un dato sulla percezione del rischio. Insomma, dottoressa Spina, diciamo le cose fuori dai denti, insomma c'è un fattore legato all'utilizzo dei preservativi che, l'abbiamo detto molte volte, sono cari, costano, è imbarazzante a volte acquistarli, e i ragazzi non se lo pongono proprio il problema dell'utilizzo dello stesso. Cioè il problema è uscire con la tipa X e riuscire nel nostro tentativo sessuale, dopodiché quello che viene dopo, amen, tanto lo vedo che è sana. Insomma, ci sono arrivati dei messaggi in relazione con i ragazzi quando abbiamo fatto quella serie di puntate proprio su questo. Insomma, la persona sana la vedo, la persona malata la vedo, poi scioccamente, no? Perché sappiamo che non è così, non è raffreddore.
Sì, diciamo che purtroppo molto spesso queste sono malattie che almeno inizialmente possono essere asintomatiche, quindi dire lo vedo che è sana, ma chi me lo dice realmente?
Sì.
Perché poi in realtà potrebbe essere appunto un caso, per esempio, mi viene da dire, di clamidia asintomatica o anche di gonorrea inizialmente asintomatica, e basta appunto anche un semplice rapporto sessuale non protetto che comunque ci mette a rischio di contrarre lo stesso tipo di malattia. Non dico la sifilide, perché già la sifilide ha delle manifestazioni cutanee un po' più visibili e quindi già lì, diciamo, diventa un po' diverso. A mio avviso il problema è proprio quello di una mancanza di educazione sessuale al di là della protezione in sé e dell'uso del preservativo, perché oggi viviamo in una società che sessualmente è estremamente promiscua. E viviamo quindi in questo, diciamo, contesto in cui è facile trovare partner sessuali occasionali e in cui si pensa che avere rapporti sessuali occasionali sia comunque lecito, una libertà che tocca a tutti quanti noi. Ora, da una parte è anche giusto che sia così, ognuno di noi è libero di viversi la propria vita sessuale come meglio crede, però è anche vero che da un altro punto di vista questa libertà a livello di rapporti sessuali non deve tradursi con una libertà in quelli che possono essere, tra virgolette, i costumi di prevenzione sessuale. E in mezzo c'è una bella differenza. E questa differenza in realtà si è persa, perché nel calderone ci abbiamo buttato un po' tutto e quindi ora sembra che tutto sia lecito, tutto sia consentito. Ecco, forse bisognerebbe proprio rieducare, anzi in questo caso non rieducare, ma educare, vista la mancanza proprio di campagne in questo senso, i giovani ad una sessualità più consapevole, così che poi possano decidere con coscienza che tipo, no, di vita sessuale, certo, avere. Però una volta che comunque lo sanno, sono a conoscenza dei rischi e dei modi per prevenirli, allora a quel punto forse le cose potrebbero essere un po' più semplici.
Siamo in chiusura, grazie alla dottoressa Rosa Maria Spina, la nostra sessuologa, che ritroveremo fra 15 giorni. Grazie dottoressa, a presto.
Grazie a te, buon pomeriggio.